Passioni. Undicesimo, non sprecare.
Si può coltivare la passione per non sprecare? Si può rompere un tabù del nostro vivere quotidiano, la società opulenta, appunto, lo spreco, e utilizzare il suo contrario, non sprecare, come una chiave per affrontare il cambiamento, per immaginare nuove politiche pubbliche più sostenibili, come le definiscono gli esperti, ma anche, forse direi anzitutto, nuovi stili di vita, più sobri, più responsabili. Ecco, di questo parleremo nel ciclo di Passioni, ne parleremo con una serie di incontri con il titolo undicesimo, non sprecare. E ne parleremo con tanti osservatori, che vi dico subito sono osservatori non neutrali, a partire da me, Antonio Galdo, che su questo argomento ho scritto appunto un libro intitolato Non sprecare. Osservatori che in comune hanno un'idea: combattere lo spreco nelle sue diverse declinazioni e utilizzare questa lotta contro lo spreco come una chiave anche leggera, ironica se volete, per immaginare un futuro e per governare il cambiamento. Dunque, la passione di non sprecare, questo è il tema della puntata di oggi del nostro programma, è il tema che con il nostro ospite che vi vado a presentare affronteremo nel corso dell'intervista. Sono Antonio Galdo, giornalista, scrittore, il nostro ospite è Enrico Giovannini, fino a luglio dello scorso anno direttore dell'ufficio statistico dell'OCSE e adesso presidente dell'Istat. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dunque, io volevo partire con lei, che a proposito di passioni credo che abbia anche la passione per i numeri, proprio da un numero. E il numero è quello che riguarda 1 miliardo di uomini e donne. Questa cifra è la stessa nel nord e nel sud del mondo, solo che nel nord indica la popolazione degli obesi, di quelli che in qualche modo mangiano troppo, e nel sud quelli che invece rischiano di morire di fame. La globalizzazione, che pure ha allargato il benessere in molti paesi, ha consentito la crescita di nuove classi sociali, di nuove nazioni, di nuove popolazioni, però, c'è un però, la globalizzazione, dicevo, non ha ridotto questa distanza, anzi ha allargato la forbice tra ricchi e poveri. Perché, professore?
In primo luogo perché la globalizzazione viene dal basso, non è possibile immaginare che qualcuno dall'alto decida di dire allora tanto va a te, tanto va a te, perché i nostri sistemi sono sistemi cosiddetti di mercato, che sono basati su miliardi di individui, miliardi di decisioni che poi producono un qualche risultato. Gli economisti per molto tempo hanno pensato che ci fosse una mano invisibile, la mano invisibile del mercato, che poi consentisse a tutti di trovarsi in una posizione ottimale. Cresciamo e poi in qualche modo la redistribuzione di questi beni o dei servizi verrà. Invece vediamo che chiaramente non è così. La mano invisibile non esiste. Esistono politiche pubbliche che certamente all'interno di un paese hanno un effetto redistributivo, ma a livello sovranazionale non abbiamo un governo mondiale che possa dire adesso redistribuiamo la ricchezza a favore degli uni e degli altri. In più abbiamo delle condizioni di diversità di partenza, naturalmente. La storia non comincia adesso, no? È cominciata negli ultimi 15 anni con questa globalizzazione così spinta, e quindi le condizioni di partenza contano molto. Le politiche internazionali di aiuto verso i paesi più poveri, che non sono soltanto politiche di assistenza ma anche di aiuto allo sviluppo, proprio per generare quello che noi economisti chiamiamo crescita endogena, non sono riuscite sempre a produrre questa scintilla, perché gli economisti hanno scoperto che non basta avere il capitale, non basta avere la condizione materiale di avere lavoratori a disposizione, ma serve anche il capitale sociale, ad esempio, che vuol dire una cultura, vuol dire la capacità di combinare in modo anche legalmente accettabile i comportamenti dei singoli. Quindi lo sviluppo è un processo molto complesso, e poi ci sono comportamenti che chiaramente sono basati sul divario e che prosperano in base a questo divario grazie al fatto di poter scaricare, per esempio, sui paesi in via di sviluppo o i più poveri le scorie che vengono prodotte dai paesi sviluppati in termini, ad esempio, di medicine che non sono legali nei paesi sviluppati e che invece vengono tranquillamente vendute nei paesi in via di sviluppo.
Ma possiamo parlare, secondo lei, di un mondo che la globalizzazione ci ha consegnato in qualche modo diviso in due stanze? In una si spreca e nell'altra si crepa?
Beh, non è la globalizzazione che fissa questa divisione, perché anche all'interno dei paesi ricchi cosiddetti c'è chi spreca e chi crepa. Anzi, abbiamo visto in Italia e negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni un aumento nelle disparità di reddito che non si è visto in altri paesi, cioè i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Questo in termini di reddito. Se poi guardiamo alle ricchezze accumulate, il divario è enorme. Il 10% dei ricchi in Italia ha in qualche modo le mani su circa il 40% del reddito. In termini di ricchezza questa percentuale è ancora più alta, e quindi talvolta nel passato si facevano politiche come ad esempio le tasse di successione, che cercavano di riequilibrare in termini intergenerazionali, cioè al passaggio di ogni generazione questa distribuzione. In alcuni paesi invece queste tasse sono state eliminate perché sono considerate non corrette. Invece era un modo proprio per riequilibrare e ridare alle nuove generazioni un'opportunità di ricominciare da capo.
Siamo 7 miliardi nel pianeta e si produce cibo per 12 miliardi. Dovrebbe bastare per tutti e invece, da quello che abbiamo detto, non basta. Dove finisce il cibo, questa differenza?
Beh, intanto finisce in calorie. Come lei ricordava, molte persone sono obese, vuol dire che mangiano o cibo in eccesso oppure cibo sbagliato per il tipo di vita che fanno. E quindi l'obesità cresce, e con l'obesità crescono spese sanitarie che poi gravano attraverso le tasse su tutta la collettività. Invece, per ciò che riguarda i mercati, la protezione che per esempio viene data ai produttori agricoli fa sì che molto cibo nei paesi sviluppati si sprechi. Perché? Perché vengono venduti questi beni a dei prezzi che non sono quelli di mercato. E quindi i produttori possono continuare a produrre molto, ricevono comunque dei prezzi alti e lo spreco viene distrutto.
Questo significa, se ho capito bene, che il sistema in qualche modo ha bisogno dello spreco, nel senso che negli Stati Uniti si parla di circa il 40% del cibo che viene sprecato, ma anche in un paese povero come lo Sri Lanka si perde dal 30 al 40% della frutta e della verdura prodotta. Ecco, abbiamo bisogno dello spreco per tenere insieme questo sistema?
No, non credo che sia il fatto di avere bisogno dello spreco. Lo spreco è un risultato di un sistema che non è ottimizzato in termini di comportamenti individuali e collettivi. Ad esempio, nello Sri Lanka forse il cibo viene sprecato perché non ci sono, per esempio, dei frigoriferi. Mentre invece negli Stati Uniti il cibo viene sprecato perché le porzioni attraverso cui questo cibo viene venduto sono chiaramente in eccesso. Basta essere stati negli Stati Uniti e uno trova tutto grande, porzioni enormi, e poi naturalmente non riesce a consumarle e vengono sprecate. Io credo che questa crisi che il mondo sta attraversando, in particolare il mondo occidentale, come qualcuno ha detto, rischi di essere il più grande spreco. Cioè, se non capiamo le ragioni di questa crisi e non ci aggiustiamo, rischiamo di ripetere i comportamenti sbagliati. Ne faccio un esempio. L'altro giorno ero in un supermercato e vedevo in questo supermercato che il detersivo per lavatrici viene venduto non in confezioni definite, ma l'utente va lì con un contenitore, riempie questo contenitore della quantità di detersivo di cui ha bisogno, chiude il tappo e va alla cassa e paga soltanto la quantità di cui aveva bisogno. Ecco, meccanismi di questo tipo possono aiutare a essere più ottimizzanti.
Dunque, si può avere la passione per non sprecare, si può attorno a questa passione costruire, immaginare un futuro, un cambiamento, specie in un mondo scosso da una crisi che tutti percepiamo non come una delle tante crisi congiunturali che attraversano la nostra storia, ma come una crisi che probabilmente segnerà un cambio d'epoca. Se avete qualcosa da dirci, da chiederci su questo argomento, vi ricordo che potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica passioni@rai.it. Rieccoci in studio con questo ciclo di passioni intitolato alla passione per non sprecare. Ne stiamo parlando con il professore Enrico Giovannini, presidente dell'Istat. Secondo lei il modello di sviluppo che abbiamo consolidato in questi 30 anni, durante i quali mi pare ci sia stata un po' la dittatura del pensiero unico del mercato, no? Il mercato che risolve tutti i problemi, il mercato che regola, il mercato che aggiusta, il mercato che avvicina, dentro questo pensiero unico abbiamo forse coltivato, costruito un meccanismo nel quale lo spreco nei paesi cosiddetti del benessere, nei paesi del nord del mondo, è in qualche modo compreso nelle leggi dell'economia. Insomma, dobbiamo sprecare per produrre di più, per aumentare PIL, per aumentare prodotto lordo, ricchezza e quindi, tra virgolette, benessere.
Questo avviene in alcune aree, in particolare quelle, direi, ad alto contenuto tecnologico. Noi quando compriamo un personal computer per casa, in realtà ne utilizziamo una parte minima, perché ne utilizziamo per chattare, per navigare su internet. In realtà la potenza di calcolo che è stata inserita in quel computer ci consentirebbe di fare molte più cose. E allora uno potrebbe dire, ma invece di pagare sempre lo stesso prezzo per un computer che è sempre più potente, ma che per me non fa differenza, perché non mi date un computer che costa meno e che fa esattamente quello che, di cui io ho bisogno? Questo è un elemento naturalmente di mercato, cioè i produttori hanno tutto l'interesse a vendere cose che magari costano di più e attraverso l'innovazione tecnologica convincerci che noi abbiamo bisogno veramente di quello, cioè noi abbiamo bisogno di un telefono, ma abbiamo bisogno di un telefono portatile, di un cellulare, ma noi in realtà abbiamo bisogno proprio dell'ultimo modello, perché se non ho quel modello io in qualche modo sono meno degli altri e quindi butto via quello che magari avevo comprato un anno fa.
Senta, abbiamo parlato dell'assurdo dello spreco del cibo e delle quantità enormi di cibo che nel mondo occidentale gettiamo nei cestini della spazzatura. Io, girando il mondo, ho visto molte organizzazioni del terzo settore, del volontariato, che lavorano proprio per il recupero di questo cibo e per distribuirlo poi a chi non ne ha. Penso alle mense dei poveri, penso alle associazioni che fanno appunto assistenza sociale. Però mi è stata fatta spesso un'obiezione, una domanda semplice che io le giro: ma se effettivamente riuscissimo, attraverso comportamenti più virtuosi, quindi mossi anche da una passione, a sprecare meno cibo, che cosa ci assicura che questo cibo poi finirebbe nelle bocche giuste, cioè di chi non ne ha?
Lei qui fa riferimento a una singola generazione, cioè noi ci guardiamo intorno e vediamo che noi stiamo bene e altri invece stanno peggio. Il vero problema oggi è quello invece tra generazioni. Le faccio un esempio: sprecare del cibo non va bene, ma sprecare acqua non solo ha un effetto cattivo oggi perché io magari spendo di più invece di fare qualcos'altro di più utile con quei soldi, ma ha un effetto invece negativo sulle generazioni che seguono. Il grande riconoscimento che a partire dagli anni 80-90 il mondo sta facendo è che le risorse sono limitate. Quindi il problema non è soltanto di produrre di più e distribuire meglio, ma se io oggi uso risorse in più, vuol dire in alcuni casi che le sto togliendo ai miei figli o ai miei nipoti. Questa dinamica intergenerazionale è difficile da comprendere. Uno dei grandi sprechi, lei parlava prima dell'immateriale, uno dei grandi sprechi che io vedo, occupandomi di statistiche e quindi di produrre informazioni che dovrebbero aiutare a prendere decisioni migliori, è che in realtà queste decisioni non vengono prese. Io suggerisco agli ascoltatori di vedere un film che è disponibile su internet gratuitamente, si chiama Home, fatto da Yann Arthus Bertrand, un fotografo francese che ha fatto un bellissimo film insieme a dei registi professionisti, in cui si vede il contenuto di acqua, di risorse naturali, di molti dei beni che oggi noi utilizziamo senza problemi. Io stesso, devo dire, non sono particolarmente bravo da questo punto di vista nel tenere il rubinetto chiuso quando, come si dice, quando uno si lava i denti oppure fare la doccia non sprecando troppa acqua e così via. Eppure, se sommassimo questi comportamenti tutti insieme, riusciremo certamente a risparmiare molte risorse. Il problema è come fare, lei mi poneva questo di problema. Ci sono alcuni casi in cui i consumatori possono, come si dice, votare con il portafoglio, e cioè scegliere di acquistare certi beni piuttosto che altri, proprio cercando di capire a chi vanno questi soldi, pensiamo al consumo eco e solidale, oppure rifiutando di acquistare prodotti ad alto impatto ambientale e preferendo prodotti magari più costosi a più basso impatto ambientale.
Se capisco bene, il ragionamento che lei sta facendo è un ragionamento che riguarda molto le generazioni. La nostra è una generazione di spreconi, i nostri modelli di vita sono impostati sullo spreco. La correzione, siamo quindi all'utopia, cioè il cambiamento verso modelli di vita, stili di vita ispirati al non spreco, è qualcosa che apre una finestra, un percorso per le nuove generazioni, partendo dal presupposto che, come lei dice, le risorse del pianeta non sono illimitate, che è un'altra delle cose che evidentemente non avevamo capito e che forse questa crisi ci aiuta in qualche modo a capire. Ecco, non sprecare sotto questo punto di vista è, in un mondo un po' a corto di utopie, di grandi sogni, è un'utopia possibile da coltivare secondo lei?
Certamente sì, anzi è proprio quello che ha portato me a occuparmi a partire dal 2003 di sviluppo sostenibile, di benessere, anche di felicità. Per tanti anni ci si è concentrati sulla massimizzazione del prodotto interno lordo, cioè sulla produzione, sul consumo. Oggi, anche grazie a questa crisi, ci si domanda, anzi ci si dice, che continuare a inseguire puramente questo indicatore ci porta fuori strada. La buona notizia è che il PIL è correlato positivamente con tante cose, quindi non è che dobbiamo scartarlo, ma abbiamo raggiunto un livello nel quale veramente sarebbe il caso di dedicarsi anche ad altro. E in questo ambito abbiamo fatto molti studi internazionali, lei ha citato, io sono stato all'OCSE fino a qualche anno fa, un progetto mondiale che io ho lanciato a partire dal 2004, che è arrivato a un concetto di benessere equo e sostenibile, cioè un concetto e la misurazione attraverso indicatori che non sono l'indicatore di felicità, che è un discorso a parte, se vuole ci torniamo successivamente, ma è un concetto di benessere individuale e sociale basato su 7 dimensioni fondamentali. Sono l'ambiente, il benessere materiale, la salute, l'educazione, i rapporti interpersonali e la capacità di vivere insieme ad altri, il lavoro. Ecco, se noi riuscissimo a dare, intanto come statistici, delle misure affidabili di tutto questo, se voi come strumenti di comunicazione riusciste a passare il messaggio che in realtà quello che vogliamo conseguire è questo benessere equo e sostenibile, e che quindi c'è una dimensione intragenerazionale, l'equità di cui parlava prima lei, e intergenerazionale rispetto alle future generazioni, forse a quel punto le persone chiederanno politiche diverse, i politici si dovranno adattare, e quindi in questo modo cambieremo questo modello di sviluppo. La buona notizia è che ci sono centinaia di iniziative in giro per il mondo che stanno cercando di fare esattamente quello di cui sto parlando, trovare un consenso sull'idea di società dove vogliamo andare, degli indicatori che ci aiutino a capire quanto siamo lontani e guidino le politiche nella direzione giusta.
Non sprecare anche una chiave, un modo per riconoscere l'altro e magari spendersi perché l'altro non sia escluso ma sia incluso in qualche modo nel sistema di benessere, nella rete che questo sistema ha.
Certamente sì, il benessere nelle sette dimensioni di cui ho parlato ha chiaramente delle dimensioni anche di relazioni interpersonali, e da questo punto di vista, come dice il premio Nobel Amartya Sen, discutere di indicatori vuol dire discutere in realtà del tipo di società che vogliamo costruire. La buona notizia è che quelle iniziative di cui le parlavo sono fatte con il coinvolgimento dei cittadini, della società civile, non possono calare dall'alto e devono rappresentare in modo condiviso il sentire della società, altrimenti queste misure non hanno la legittimità necessaria e vengono prese come un puro esperimento tecnocratico che in realtà non cambia i comportamenti.
Abbiamo parlato nel corso di questa puntata della passione per non sprecare come chiave e paradigma di un possibile cambiamento. Ringrazio il nostro ospite Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, che ci ha accompagnato nel corso di questa puntata. Grazie a Mariangela Spitella in regia, a Elisabetta Parisi, curatrice del programma, al tecnico del suono Fiore Liborio. L'appuntamento alla prossima puntata di Passioni, che vi anticipo, riguarderà un'altra passione legata sempre al non sprecare, cioè la passione di recuperare il piacere di passeggiare, camminare, non solo per risparmiare evidentemente consumi energetici, ma anche per migliorare appunto la qualità della vita. La prossima puntata di Passioni, vi dicevo, alle 10.50 su Radio 3. Una buona giornata a tutti da Antonio Gallo.